Aprite la Bibbia per favore nel Vangelo di Matteo. Quanti erano qui stamattina, hanno ascoltato una bellissima descrizione della Bibbia da parte di Mauro che ha predicato, dicendo: io credo che la Bibbia in realtà è la vera lettera d'amore da parte di Dio verso tutta l'umanità. Quanti credono questo?
Amen.
La Bibbia non è un libro di giudizio, non è un libro di condanna, è un libro d'amore. Gesù ha incarnato questa lettera, ha incarnato questo messaggio e lo ha dimostrato in tutti i modi. Lui è stato il più grande e sempre lo sarà, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Non c'è mai stato e mai ci sarà uno come Gesù, figlio dell'uomo, figlio di Dio, Dio fatto uomo, l'uomo che ci ha presentato Dio per quello che era un padre, per quello che è realmente. Se ci facciamo caso, uno dei motivi per il quale hanno crocifisso Gesù, per il quale hanno condannato Gesù, dicendo la Bibbia, è proprio perché lui chiamava Dio suo padre, facendosi in questo modo uguale a Dio. E vedete, la verità è che Dio si è fatto uomo affinché noi diventassimo come Dio. Dio si è fatto uomo affinché noi ritornassimo ad essere ciò che era il suo progetto iniziale, uomini e donne che sanno vivere nella presenza di Dio, che sanno dominare sulla terra. Quando Adamo ha peccato non ha perso la salvezza. Quando Adamo ha peccato ha perso la comunione con Dio. Quando Adamo ha peccato non ha perso il paradiso. Quando Adamo ha peccato ha perso la sua autorità sulla terra. Queste sono cose importanti che ci fanno riflettere. Certo, quando saremo con il Signore un giorno, credo che ognuno di noi darà qualche parolina ad Adamo. Ognuno di noi andrà da lui e gli chiederà qualche spiegazione, vero? Grazie a Dio, attraverso la parola di Dio, Eva viene scagionata, insomma, dalla sua colpa, quindi, poverina, la figliina ne ha dette. Però quando saremo là tutti insieme, qualche parolina, qualche domandina ad Adamo, gliela faremo. Ma di onde te vinne? Ci hai messo tutti nei guai. Ma leggiamo un attimo in Matteo capitolo 5, dove è scritto al versetto 38, Gesù che parla e dice così: voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dentiere per dentiere, altro che dente per dente. Dente per dente. Ma io vi dico, non resistere al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche. Quanti credono realmente in quello che Gesù dice? Io vi dico che in questa sala nessuno di noi crede a quello che Gesù dice, perché nessuno di noi ha il coraggio di fare quello che Gesù ci ha detto. Quanti di noi possono dire che è difficile? Possiamo ritenerci credenti quanto vogliamo, ma la Bibbia non gli interessa, se non gli interessa se siamo credenti, ma solo se siamo facitori della sua parola, vero? E se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, paga il migliore avvocato che c'è sulla piazza e levagli anche i chiodi di casa. Dice così Gesù. No. Dice: lasciagli anche il. Quanti credono che Gesù dice la verità? Nessuno. E se uno ti costringe a fare un miglio, digli: per favore fammi stare a casa che sono stanco, c'è la partita pure stasera. Dai a chi ti chiede e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in. Quanti credono che Gesù dice la verità? Sempre meno mani si alzano, e soprattutto quando si parla di soldi, mi mano la sacchetta.
Non
è scoppio. Come si sta pensando al portafoglio fuori dall'acqua, lo sai? A parte le battute simpatiche o stupide che possono essere, continuiamo a leggere il versetto 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi. Bimbo, siediti. E fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è in cielo. Io vorrei iniziare un attimo, non parlerò tanto, semplicemente vorrei condividere qualcosa, perché il tema di oggi è veramente straordinario, il tema dell'amore, ed è un tema sul quale potremmo stare all'infinito, non c'è dubbio. Però è scritto al versetto 45: affinché siate figli del Padre vostro, ed è scritto al versetto 48: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Di cosa sta parlando Gesù? Perché in realtà Gesù ci sta chiedendo di fare una cosa impossibile. Gesù ci sta chiedendo di fare una cosa che, umanamente parlando, è impossibile. Gesù, noi sappiamo che la salvezza è per grazia, vero o no? Quanti sanno che la salvezza è per grazia? Però Gesù sta dicendo qua: se voi fate questo, voi sarete figli. Allora c'è qualcosa che non va: o la salvezza è per grazia, o la salvezza è per opere. E lo Spirito Santo ce lo deve spiegare, questa cosa. Perché se facciamo questo, noi saremo figli. Perché se facciamo questo, noi saremo perfetti come il Padre nostro che è nei cieli. Sta Gesù per caso insinuando che la salvezza è per opere? Assolutamente no. La salvezza è per grazia mediante la fede. Ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si vanti o si glori. Chi di noi si può vantare della salvezza? L'unico nostro vanto è il Signore Gesù Cristo. Lui è il nostro vanto, Lui è il nostro orgoglio. Amen? Lo possiamo dire tranquillamente: Lui è il nostro vanto, Lui è il nostro orgoglio. Siamo, noi ci vantiamo in Lui, siamo orgogliosi in Lui, ma non orgogliosi come, nel senso come noi lo intendiamo, nel senso che realmente siamo contenti e ci vantiamo della grazia di Dio che abbiamo ricevuto. Ma Gesù qua ci sta dicendo qualcosa, perché vedete, per due volte, ma in realtà questo è tutto il sermone sul monte, si centra su questo principio. Voi avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Voi avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Ed è vero che nella legge c'era la legge del taglione, cioè occhio per occhio e dente per dente, ma da nessuna parte nella legge c'era scritto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Da nessuna parte. Era una tradizione del popolo ebraico. Ecco perché Gesù dice: con le vostre tradizioni voi avete annullato il comandamento di Dio. E una delle cose bellissime che Gesù dice è: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a... Ora sfiderei chiunque a spiegare questa espressione che Gesù ha dato, perché in realtà nessuno di noi può capire cosa Gesù sta dicendo, perché noi interpretiamo quello che Gesù dice sulla base di una traduzione italiana che viene da un testo ebraico, che può essere tradotto in mille modi diversi. Vedi, Gesù non è venuto per annullare la legge, è venuto per compierla, quindi noi dobbiamo seguire la legge. Uno dei modi che si può tradurre, una delle parole con le quali si può tradurre la parola adempiere, a portarla a compimento, è interpretarla. O io non sono venuto ad annullare la legge, ma sono venuta ad incarnarla. E uno dei nostri più grandi problemi è che noi leggiamo la Bibbia a versetti. Ed è come se io, fece una volta un esempio, quest'uomo, non so come si chiama, è come se io con il dito puntassi verso il cielo e ti dicessi: guarda quella stella, e l'unica cosa che tu vedi è il dito che punta la stella. E questo è il nostro grande errore quando noi leggiamo la Bibbia in versetti. Guardiamo il dito e non riusciamo a vedere la stella, perché se riuscissimo a vedere tutto il consiglio di Dio, riusciremo a comprendere che alla fine la somma della parola è la verità. Un versetto non ha la verità, un paragrafo non ha la verità, un libro della Bibbia non ha la verità e non è la verità. La somma della parola è la verità. E quando noi, dico questo un po' per salto da un discorso a un altro, ma per arrivare tutto allo stesso punto, quando Gesù dice: se voi salutate soltanto coloro che vi salutano, oppure dice qua: se voi salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Quante volte ci siamo ritrovati per strada? Io incontro Nicola e lo incontro con una persona che neanche conosco, e la prima cosa che faccio è: pace Nicola! E con lo sguardo gli faccio come per dire: è fratello o non è fratello? Se è fratello, dice: sì, fratello. Oh, pace fratello! Se non è fratello, io: pace Nicola! Il fratello, no, non è fratello. Ah, buonasera. Sapete cosa abbiamo fatto? Si chiama discriminazione. Abbiamo fatto una discriminazione, abbiamo fatto uno dei più gravi errori che un cristiano potrebbe mai fare: trattare in maniera diversa. Ora Gesù dice una cosa fondamentale, guardate qua al versetto 45, dice, al versetto 44 dice: amate i vostri nemici. Perché Gesù sta parlando e sta comunicando un concetto fondamentale: amate i vostri nemici, è scritto al versetto 44, benedite coloro che vi benedicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che nei cieli, poiché, ognuno dica poiché. Gesù sta dicendo qualcosa e lo sta spiegando con qualcos'altro. Dice: poiché egli fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quante volte ho ascoltato predicazioni e insegnamenti allucinanti dove dicevano: è avvenuto un temporale e Dio ha protetto il campo di quel fratello perché quello dà la decima, e Dio ha distrutto il campo del non credente o del credente perché non dà la decima. Sapete come le chiamo io queste? Bestemmie. Tu stai bestemmiando il nome e il cuore e il carattere e la natura di tuo padre. Stai dicendo che Dio è malvagio e stai dicendo che puoi comprare la benedizione di Dio per qualche spicciolo e che puoi acquistare la protezione di Dio con qualche soldo. Meschino, e il Dio se si lascia corrompere da cose del genere. Lui non è più un padre, lui è un padrino. Non mi hai dato la decima, mi dispiace, non posso proteggerti. La sorella è entrata a battello le mani senza neanche sapere. Mi devi far arrivare qualche soldo, perché sennò non so se ti posso mandare qualche angelo a proteggere. Sicuramente verrà qualche angelo, o a proteggerti o a distruggerti. Fai tu. A volte abbiamo pensato che Dio fosse così. Io mi chiedo quanti di voi possono testimoniare che è un trasloco, sta trasloco. Scusateci, volevamo tagliare la colonna, però non ce l'ho. Però mettetevi, perché non siamo dietro la colonna, come mettetevi qua. Mettetevi qua, accomodate, benvenuti. Accomodate. Mi seguite un attimo, fratello. C'è qualcuno che passa con gli occhi? Quanti di noi, fratelli, ascoltate, quanti di noi realmente possono dire: prima di averlo conosciuto lui mi ha protetto? Quanti possono dire: prima di averlo conosciuto Dio mi ha guarito? Prima di averlo conosciuto Dio mi ha benedetto? Perché pensiamo che Dio debba essere condizionato da quello che noi facciamo, da quello che noi non facciamo? Perché pensiamo che possiamo comprare la benedizione di Dio andando in chiesa? Non sei venuto in chiesa, per questo hai avuto l'incidente. Io ho ascoltato alcune mamme che dicevano, facevano proprio terrorismo spirituale sui propri figli. Non vuoi venire in chiesa? Stai attento quando stai per strada, sai? Siamo stati in un gruppo in Calabria, dove mi hanno raccontato delle cose che io non riuscivo a credere alle mie orecchie, dove addirittura tra i credenti c'era la paura di dire addirittura che i figli avevano un raffreddore, perché non appena i figli avevano un raffreddore la moglie andava dal marito: è colpa tua perché non hai pregato oggi. Non sto scherzando, se qualcuno aveva la febbre era perché non avevano letto la Bibbia. Figurate cosa potevano dire se succedeva un incidente. Qualcuno aveva il figlio, aveva un incidente, la moglie andava dal marito: perché mi hai tradito? Noi abbiamo reso questo Dio straordinario, questo Padre meraviglioso, abbiamo fatto diventare un pazzo da manicomio. Abbiamo descritto Dio come uno psicopatico. Abbiamo fatto dei credenti delle persone fuori di testa. Non puoi andare là perché sennò ti contamini. Non puoi stare con quella persona perché probabilmente ti passerà un po' di negatività. E sapete che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in un modo o in un altro nella superstizione. Ci sono credenti che non escono fuori la macchina nuova dalla concessionaria se prima non gli mettono il pesciolino. Non sto scherzando. Prima c'era l'immaginetta di Padre Pio, ora hanno fatto un acquario dietro la macchina. Hanno messo tutti gli adesivi possibili, ma inimmaginabili. Gesù ti ama, Gesù Cristo è il Signore, non vedete che credete nel Vangelo. E la gente leggendo quelle cose, boh, ci va a sbattere. Ci sono alcuni credenti addirittura che usano la Bibbia con un corno rosso da mettere al collo. Aprono la Bibbia perché con la Bibbia aperta la presenza del Signore è gira per la casa. Tieni la Bibbia aperta qua, perché qua in questa stanza è dove mio figlio si deve convertire. Teniamo la Bibbia aperta sul suo comodino, così la presenza di Dio, la parola, la presenza. E viviamo in questa forma di superstizione e non ci rendiamo conto che Dio è Padre. Puoi dirlo insieme a me: Dio è mio Padre. Forse ti dico una cosa che ti scandalizzerà: Dio era tuo padre anche prima che tu lo conoscessi. Lui si prendeva cura di te prima che tu andassi in una comunità. Prima che tu ti battezzassi, Dio aveva già preparato il tuo destino. Lui è un padre. Se saluti soltanto i tuoi fratelli, cosa avrai di strano? Dice qua, Gesù dice in maniera chiara: se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? E sapete qual è l'assurdo a volte nella Chiesa evangelica? Io ringrazio Dio, io non sono un evangelico. Io non riesco più a sentirmi rappresentato da nessuno. Cosa sei? Cristiano, figlio di Dio. Ho creduto in Gesù come mio Signore e Salvatore. Non voglio essere rappresentato da nessuno. Ho io difficoltà a rappresentare Lui, figuriamoci se mi sento di essere rappresentato da qualcun altro. E sapete che cosa abbiamo creato negli ambienti religiosi? Abbiamo detto: noi dobbiamo amare i nostri nemici, dobbiamo amare i nostri nemici, è vero o no? Però se tu fai parte della mia comunità e non la pensi come me e te ne vai, tu sei un ribelle. E se te ne vai, grazie a Dio, Dio ha purificato la Chiesa. Urra la mascianda, lascia la banda e prendi la ricca. E sapete che cosa abbiamo detto? Con loro non ci dovete stare. Però dobbiamo amare i nostri nemici. Per i nostri fratelli li possiamo anche massacrare. Tanto sono salvati. Non siamo assurdi? Non siamo incredibili in questo? Continuiamo a dire che dobbiamo predicare il Vangelo a chi non conosce Gesù e massacriamo chi lo conosce. Gesù ha detto: se voi amate i vostri nemici, se voi fate del bene a coloro che vi fanno del male, se pregate per coloro che vi maltrattano, vi benedicono, che vi maledicono, voi sarete figli del Padre vostro. Ora, questa cosa mi ha portato a volte in crisi, perché io ho avuto problemi, non pochi, come credo ognuno di noi, sia con le persone che non credono al Signore. Ma i miei più grandi problemi da 26 anni sono proprio all'interno della famiglia di Dio. Io non sono perseguitato dai non credenti. Noi siamo perseguitati dai nostri fratelli. Io non ho problemi ad amare il mio nemico, sto avendo qualche problema ad amare mio fratello. Ed è là che c'è un inghippo particolare e dobbiamo sciogliere questo nodo in un modo o in un altro. Perché Gesù non sta mettendo l'enfasi sulle nostre opere. A Gesù, in tutto il sermone sul monte, mette l'enfasi sulla motivazione e sull'attitudine, cioè del perché fai quello che fai. Non è importante tanto ciò che fai, ma è importante perché lo fai. Quanti si ricordano che Gesù ha parlato dell'adulterio sul monte, sul sermone sul monte? Quanti si ricordano? Che tutte le mani abbassate, mamma mia, è un brutto segno. Quanti si ricordano che Gesù ha parlato dell'adulterio sul sermone sul monte? Ma la leggete la Bibbia? Sì. No, perché Gesù dice che l'adulterio vero, reale, è quello che parte dal cuore. E dice Gesù, se tu guardi una donna e la appetisci nel tuo cuore, tu hai commesso adulterio. Quanti sono d'accordo con Gesù? Ok? Non tieni alzata la mano. Chi alza la mano in questo momento è un adultero. Alza la tua mano, non vorrei la tua mano. Perché se tu dici che non hai mai appetito nessuno, sei più grande dei bugiardi. Ops. E i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Gesù sconvolge totalmente il modo di pensare, il modo di predicare, il modo di insegnare di quel tempo. E sta parlando dell'amore. Dio non è interessato prima di tutto a ciò che fai, Dio è interessato prima di tutto al perché tu lo fai. Quante persone oggi predicano da un pulpito perché vogliono realizzarsi in qualche modo? Quanti uomini cercano l'autorità nella chiesa perché a casa sono succubi delle mogli? Non so chi deve alzare la mano, ma se sapete un po' quella, come la scena della moglie che con il bastone dice al marito sotto il letto, esci da sotto il letto! E il marito no! E la moglie esci con la bastone della scopa, esci da sotto il letto, ti ho detto! E il marito ha detto, senti, qui a casa comando io, e da sotto il letto esco quando dico io. L'amore. Dio non sarà mai innamorato del tuo carattere. Perché diciamocelo seriamente, a volte abbiamo un carattere che fa proprio. La sorella ha detto pesante, io dico fa proprio schifo. È vero o no? Ecco perché Dio non si innamorerà mai del tuo carattere. Perché in un modo o in un altro il tuo carattere ha bisogno continuamente di essere trasformato. Dio non ci ha amato perché eravamo amabili. Ma quello che Dio vuole cambiare, quello che Gesù, dove Gesù sta mettendo l'accento è che la tua attitudine e la tua motivazione sia sempre quella dell'amore. Dio non è innamorato del tuo carattere, però Dio può essere innamorato del tuo cuore. Il nostro carattere non rappresenta sempre Cristo, ma il nostro cuore, le nostre attitudini possono rappresentare sempre Cristo. E Gesù sta dicendo, uno dei motivi per il quale noi possiamo amare i nostri nemici e per il quale possiamo fare del bene a chi ci fa del male è perché desideriamo essere come il nostro Padre. E voglio dirvi com'è il vostro Padre. Il vostro Padre fa piovere sui buoni e sui malvagi, e fa splendere il sole su coloro che lo meritano e su coloro che non lo meritano. Ecco perché Gesù sta qui aprendo un argomento a 360 gradi, dicendo l'amore di Dio è incondizionato ed è questo il modo come voi dovete amare gli altri. È successo un incidente, è colpa del suo carattere, ha fatto una cosa malvagia, quindi vedi Dio lo ha punito. No, Dio non fa queste cose. Perché se Dio facesse queste cose, tutti quanti noi saremmo già morti. Quanti possono dire amen? Se noi avessimo dovuto subire un incidente o un problema per ogni cosa sbagliata che abbiamo fatto, anche nel nostro pensiero, io non sarei neanche in vita. Io sarei stato polverizzato il secondo dopo che ho dato la mia vita a Gesù. Che ho dato la mia vita a Gesù, poi ho guardato il fondo schiena di una ragazza che era accanto e mi ha detto: bella, io frequenterò questa comunità. Proprio è il luogo dove Dio mi ha portato. Se Dio avesse dovuto trattarmi per come io ho fatto dal momento in cui mi sono convertito, ho dato la mia, ho creduto in Gesù, credetemi, non ci sarebbe nessun Corrado, non ci sarebbe nessun salmista, nessun predicatore, ma nessuno di noi. L'amore di Dio è incondizionato. Ed ecco, Gesù sta dando un modello. Comportati come tuo padre. Sei suo figlio, comportati come tuo padre. Non posso mai dimenticare, questo lo racconto a volte, ero già un po' di anni nel ministero e un fratello mi telefonò un giorno e mi disse: Corrado, mi sei, ciao, tanto non ci sentivamo. Lui mi disse: tu credi che io sono tuo amico? Faccio sì, penso, spero. Lui mi ha detto: senti, ma se tu sentissi qualcuno che parla di me in maniera molto brutta, tu me lo diresti? Mi chiameresti, mi telefoneresti? Gli ho detto: guarda, tu mi conosci, lo farei immediatamente. Lui mi ha detto: questo è il motivo per il quale ti sto chiamando. E io già l'avevo capito. Ho detto: dimmi i nomi, dimmi dove, dimmi quando, e ci penso io. Ne parlerò con mio padre. Lui mi dice: sai, è successo questo, 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 sono Tizio, Caio, Sempronio, è successo in questa città, in questo orario, durante quella riunione. Avevano detto cose che non neanche mi posso ripetere. Ho detto: ok, mi sono messo al computer, ho detto: ora ci penso. Ho cominciato a scrivere, lettera aperta, internet era in piena espansione, e ho cominciato a scrivere: cari fratelli, virgola, voglio mettervi a conoscenza che, stavo scrivendo l'altra lettera, l'ho scusato, mi dice: che fai? Metto: tu lo sai che faccio. Il Signore mi ha detto: ma che stai scrivendo? Ho detto: che sto scrivendo, ora tu vedi che cosa scrivo. Faccio una lettera, li svergogno a tutti quanti. Il Signore mi ha detto: chiudi il computer, mettiti in ginocchio, benedicili. Io mi sono fermato e ho detto: Satana, vai via nel nome di Gesù. Sì, mi ha detto: tu lo sai che non sono Satana, tu conosci più troppo bene la mia voce. Ho detto: Signore, no, non puoi farlo, voglio la mia vendetta. E sì, mi ha detto: chiudi il computer, mettiti in ginocchio e prega per loro. Ho detto: Dio, facciamo una cosa, io non scrivo la lettera, però non mi chiedere di pregare, no? Non mi chiedere di benedirmi. Sì, mi ha detto: loro sono miei figli, sono miei servi, sono miei ministri, e il problema è mio, non è un problema tuo. Signore, ma tu lo sai quello che loro hanno detto? E il Signore mi ha detto, mi ha dato una lezione che non dimenticherò finché vivo. Mi ha detto: in quale parte della mia parola trovi scritto che devi custodire la tua reputazione? Ha detto: aspetta che trovo qualche versetto. E Signore mi ha detto: in quale parte della mia parola tu trovi scritto che devi custodire la tua immagine? Ho detto: non me ne ricordo, però se trovo, se studio bene, forse qualcosa trovo. Signore mi ha detto: non troverai niente, l'unica cosa che devi custodire è il tuo cuore, per la tua immagine e per la tua reputazione. È un problema mio, non è un problema tuo. Dio mi diede in quel giorno un insegnamento che veramente mi ruppe le gambe. Da quel giorno capii alcuni principi che non avevo, che non conoscevo. Non ero vendicativo, non sono mai stato vendicativo, però quando toccavano certe cose, soprattutto il nome della famiglia, era qualcosa che non riuscivo a sopportare. Soprattutto se venivano coinvolte mia moglie e i miei figli. Il Signore ha detto: custodisci il tuo cuore e amali. Vuoi essere come me? Fai quello che io faccio. Fai splendere il sole su di loro. Fai piovere su di loro. Invoca la mia benedizione sopra di loro. Signore, ma non è giusto. Ma non era giusto neanche che io facessi splendere il mio sole e facessi cadere la mia pioggia su di te quando non mi conoscevi. E quando noi continuiamo a dire non è giusto, il Signore ci ricorda come ci trattava prima di conoscerlo. Dio faceva splendere il suo sole sopra noi che eravamo malvagi, sopra noi che eravamo cattivi, noi che eravamo nemici di Dio. Dice: in questo si dimostra perfetto l'amore di Dio, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Che mentre eravamo ancora lontani, Cristo ha dato la sua vita per ognuno di noi. Qual è la misura dell'amore? Concludo dicendo questo. Qualcuno disse un giorno una frase che non è veramente cristiana, ma che ha sicuramente qualcosa che ci fa riflettere. Dice: tratta i tuoi amici come se dovessero diventare i tuoi amici, e tratta i tuoi amici come se dovessero diventare i tuoi nemici. Ora io preferisco prendere la prima parte. Sapete cosa è successo una volta? Racconto questa testimonianza. Ci fu una volta un predicatore che era impegnato in una campagna evangelistica, un po' di attiva come noi abbiamo fatto in questi giorni. Un giorno Nicola era in ritardo, era molto in ritardo. Sapete cosa è successo? Che mentre era per strada e stava cercando di fare slalom tra le macchine, di suonare, di abbagliare, una persona gli tagliò la strada in malo modo e rischiava di fare un incidente incredibile. E il pastore si arrabbiò e cominciò a dirgliene di tutti i colori a quella persona. Di tutti i colori, non usò parolacce, ma ci andò proprio pesante e si scontrarono proprio verbalmente. Grazie a Dio quello non uscì dalla macchina, neanche il pastore, no, sicuramente si imponevano le mani in altro modo. Fatto sta che realmente fu arrabbiato, era uno scontro di parole molto duro. Alla fine, insomma, si mandarono a quel paese con molta gentilezza. Il pastore prese la macchina e scommando corso verso la campagna evangelistica. Salì sul palco, il gruppo musicale fece, poi lui prese il microfono e cominciò a predicare. E nel momento in cui diceva Gesù ti ama e vuole salvare, puntava il dito, vide davanti una persona. L'aveva in prima fila la persona che aveva mandato gloriosamente a quel paese 30 minuti prima, ed era lì sul pulpito a parlargli dell'amore di Dio, del perdono dei peccati e della potenza della grazia. Fu una disgrazia. Sapete cosa ha fatto il nostro? Si è fermato di predicare e ha detto davanti a tutti, dice, io devo confessare il mio peccato davanti a tutti. Ho qui davanti una persona che ho trattato male oggi e voglio scendere e voglio chiedergli perdono, perché non posso più predicare il Vangelo se prima non mi riconcilio con questa persona. Non è stato straordinario? È stato meraviglioso. Però sappi che il tuo peggiore nemico te lo puoi trovare la domenica successiva seduto accanto a te. Oh Signore, può essere che la persona con la quale stai avendo problemi e tu stai in un modo o in un altro giustificando, era un miscredente, era un idolatra, era un adultero, era uno di quelli che erano lontani da Dio. Te lo puoi ritrovare accanto a te la domenica successiva. Si è parlato oggi della cena del Signore e voglio ribattere su questo. Molto spesso abbiamo tenuto lontano le persone dalla cena del Signore perché fumavano, perché non erano straordinariamente santi e perfetti, vero? Oppure alcuni di noi avendo saputo una settimana prima che c'era la cena del Signore hanno detto domenica prossima non vado in chiesa, perché sapevamo che avevamo dei problemi con parenti o amici. Però vedete, l'Apostolo Paolo quando parla della cena del Signore dà solo una clausola, c'è solo una cosa per la quale non puoi accostarti alla cena del Signore. E lui parla e dice accostarsi indegnamente alla cena del Signore. L'unica cosa di cui parla Paolo sono le relazioni. Dice chiunque si accosta indegnamente alla cena del Signore non sta discernendo il corpo di Cristo. Voglio raccontarvi questa testimonianza. So che dico sempre che sto finendo, però è un problema dei predicatori. Mi perdonate, sì. Io ho fatto il pastore per 10 anni e ringrazio Dio, non volevo farlo. Proprio Dio mi ha costretto a farlo. Se mi ha detto lo devi fare, sì, no, non voglio farlo, lo devi, ma non sono pastore, lo so, ma lo devi fare. E ringrazio Dio perché in quei 10 anni ho imparato tantissimo, ho fatto un'esperienza straordinaria. E io insegnavo nella nostra comunità che le persone che fumavano, che non erano battezzate e che non erano straordinariamente sante, non potevano accostarsi alla cena del Signore. Se tu avevi il codino, non potevi accostarti alla cena del Signore. Se avevi l'orecchino, non mi dire certo, perché non è così. Grazie a te. E io insegnavo le cose stupide e le tradizioni che mi erano state insegnate. Ora io benedico Dio per i miei padri spirituali, per quello che mi hanno insegnato, ma alcune cose veramente hanno fatto più danno che bene. E mi ricordo che quando eravamo alla cena del Signore io dissi quelli che fumano, quelli che non sono battezzati, quelli che non sanno ancora nei vizi, quelli che giocano la schedina, quelli che hanno l'orecchino, quelli che hanno il piercing, quelli che hanno il tatuaggio, quelli che hanno... non possono accostarsi alla cena del Signore. Erano più quelli fuori che quelli dentro. E c'era un ragazzo che si era da poco convertito, lui fumava, era in fase di separazione dalla moglie, aveva problemi. Ascoltate che è molto importante. Alla fine del culto, per questo dico sempre, e c'era la presenza di Dio veramente in maniera straordinaria, dico sempre, il Signore ci benedice, non perché è d'accordo con quello che noi predichiamo, meno male, ma perché ci ama. Ci ama. Questo è il motivo per il quale ci benedice. Non perché la sua benedizione non è il suo amen alla nostra sana dottrina, la sua benedizione è il frutto del suo amore e non delle nostre opere. Alla fine della riunione dico andate in pace, la messa è, il culto è finito e ci siamo salutati. E sapete, durante la cena del Signore rimane sempre un po' di pane, un po' di vino, è vero? A meno che non ci sono quelli che sanno già quanti ne prenderanno e quindi fanno proprio il pane preciso. No, era rimasta una bella ciotola di pane poi di domenica, prima del pranzo, sai, quel profumo di pane fresco era. Poi quel vino buono, proprio siciliano. E mentre parlavamo con questo fratello che è venuto, è stato il primo bimbo, ecco, mi fa girare la testa. Parlavamo, discutevamo, dopo 30 secondi, 30, non di più, io prendo un pezzo di pane, glielo do. Prendo un pezzo di pane, me lo prendo e mangiamo e discutiamo delle cose del Signore, della vita di tutti i giorni. E mentre continuiamo a parlare prendo un bicchiere di vino e glielo offro, io prendo un bicchiere di vino e bevo e continuiamo a parlare. E mentre sto facendo questo lo Spirito Santo mi dice, mi chiama letteralmente e dice Corrado, che stai facendo? E sì, che sto facendo? Sto parlando. No, disse, che cosa hai dato? E mi fa il nome della persona. E gli ho detto, ho dato un po' di pane, un po' di vino, perché? Questo ragazzo che parlava con me vedeva che la mia faccia stava cominciando a cambiare, che io sentivo lui, ma sentivo più forte la voce di Dio. E lo Spirito Santo mi ha detto, perché non gliel'hai dato prima? Ho detto, bella domanda. Perché pensi che prima non era possibile e ora sì. Lo Spirito Santo ha detto: cosa c'è di diverso tra ora e 5 minuti fa? Il momento non è più magico? Non c'è più la presenza del Signore? Non c'è più quel senso di quella rituale, no, c'è un senso di sacralità. Ha detto: Signore, ma il culto è finito. Sì, mi ha detto: appunto, tu pensi che il culto è finito, ma io sono sempre qua e lui è sempre mio figlio. Perché gli hai impedito di accostarsi a me? In quel momento ho capito già dove lui stava andando, dove lui voleva arrivare, volevo che la terra si aprisse. Credetemi, poche volte ho avuto paura di dirmi la verità, ma in quel momento lo dico. Io non credo che bisogna avere paura di Dio, ma in quel momento ho avuto paura di Dio. Lo Spirito Santo mi ha detto: io ti ho dato autorità, ma non ti darò mai autorità abbastanza da impedire ai miei figli di accostarsi a me. Il Signore mi ha detto: ti sei permesso ora e non ti permettere mai più. Tu non sei nessuno per impedire ai miei figli di accostarsi a me. Tu non sei nessuno per decidere chi può farlo e chi non può farlo. Io volevo morire, volevo sparire, perché ho capito in quel momento che Dio mi chiedeva soltanto di amare incondizionatamente. E il Signore mi ha detto: nella mia parola c'è scritto: ognuno esamini se stesso. La scelta è personale e nessuno la può obbligare. Da quel giorno in poi vi garantisco che la mia vita è cambiata. Dio fa piovere e fa sorgere il sole su chiunque. Fratelli, noi pensiamo che Dio ama la Chiesa, vero o no? Ma Dio continua ad amare il mondo alla follia. Dio ha tanto amato il? E Dio continua ad amare così tanto il mondo. Chi siamo noi per giudicare? Chi siamo noi per giudicarci? È chiaro che se io vedo una cosa evidente devo prendere posizione, ma quando parliamo delle situazioni del cuore, dei pregiudizi, quante volte hai trattato una persona sulla base di quello che altri ti hanno detto? Quante volte sei andato su internet a cercare un video su YouTube, avanti, vediamo questo qua, me ne hanno dette di tutti i colori, o tu ascolti e dici: ma veramente Dio mi sta parlando attraverso questa persona? E ti rendi conto in quel momento che il tuo giudizio è stato viziato dalle parole di qualcuno che ha parlato male. Sii come tuo padre, fai sorgere il sole. Sii come tuo padre, lascia che la pioggia arrivi ovunque. E se la pioggia non arriva da qualche parte, non essere sospettoso pensando che forse ci sia qualche peccato nascosto. Aiuta qualcuno a pregare per la pioggia. Aiuta qualcuno a pregare affinché cada la pioggia su quel terreno, che cada la pioggia su quella famiglia. Nessuno è migliore di qualcun altro. Amen. Nessuno. Ama i tuoi nemici, ama i tuoi fratelli. C'è una rivoluzione d'amore. Noi parliamo molto di unzione, parliamo molto di presenza di Dio, parliamo molto di fede, parliamo molto di miracoli. Noi parliamo pochissimo dell'amore di Dio. Eppure è l'unica e più grande rivoluzione che deve succedere in questa nazione. Il vero risveglio, il vero risveglio è quando tu ed io cominciamo ad amare come Gesù ha amato. Questa è la cosa più soprannaturale che possa esistere. Tu puoi pregare per i malati con molta tranquillità, ma avrai difficoltà ad amare tutti. Puoi avere fede per tutti, ma avrai difficoltà a perdonare tutti. È vero o no? Se riusciamo a superare questo scoglio, allora il soprannaturale sarà come una valanga nelle nostre vite. Perché? Perché Cristo finalmente può manifestarsi. E che questa sera ognuno di noi possa uscire da questo luogo dicendo: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Se è stato offeso, la tua offesa è stata crocifissa con Cristo. Se è stato trattato male, i tuoi sentimenti negativi sono stati crocifissi con Cristo. Oggi devi perdonare. Mi piace molto quello che diceva Nicola, che non ci azzecca niente con quello di cui stavo parlando, ma si capisce che è qualcosa da parte di Dio. Si capisce questa nota che va quasi non stonata, ma che al di sopra. Perdona, perdona, perdona. Possiamo alzare le mani, benedire Dio, cantare, pregare per gli infermi e vedere miracoli. Se noi non amiamo, noi non siamo come il nostro Padre Celeste. Qualcuno dica amen. Se noi non perdoniamo, due volte Gesù ha parlato della preghiera della fede, Matteo 6, Marco 11. E tutte le volte che ha parlato della fede diceva: però quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché se voi non perdonate, se voi non perdonate siete nei guai, se voi non perdonate avete dei problemi. Non ci sarà pace, non spiace. Quindi vogliamo pregare tutti insieme. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Io so che ci sono persone qui stasera che hanno bisogno di perdonare altri. C'è qualcuno che devi perdonare? Fai un check-up del tuo cuore, facciamo un attacco nella nostra anima. E se solo ricordando il volto di quella persona comincia ad avere un po' più di tachicardia, vuol dire che c'è un problema. Il Signore mi ha insegnato una cosa, mi disse: quando tu sei offeso e qualcuno ti fa del male, prendi il nome di quella persona e dichiara una voce alta e invoca la mia benedizione su di lui. Ognuno di noi ha bisogno di farlo. Fai splendere il sole, fai piovere. Non amare gli amabili, ama gli scomodi e benedici coloro che realmente non lo meriterebbero, perché nessuno di noi lo merita. È vero? Mauro, vieni per favore. Chiudi un attimo i tuoi occhi, per favore. Vi chiederò a Mauro di pregare per questo. Alleluia. Stiamo imparando molto da Mauro in questi anni riguardo questo argomento. È una cosa, sicuramente una rivelazione particolare, più profonda, che Dio gli sta dando su questo argomento. Ferruccio ci sta insegnando tantissimo in questi anni, ad esempio, sulle attitudini, sulle motivazioni, sulla veramente sul gettare la maschera della religiosità. Io personalmente sto imparando da questi due uomini di Dio cose straordinarie. La mia vita negli ultimi 3-4 anni è stata arricchita in maniera incredibile. E voglio benedire Dio oggi per essere tutti e tre insieme qui, perché a parte l'aspetto ministeriale che ci lega, credetemi, ciò che ci lega è una scelta di amicizia, perché siamo così diversi. Siamo così diversi l'uno dall'altro. Abbiamo deciso di stare insieme, di lavorare insieme. In un modo o in un altro crediamo che Dio ci abbia messo insieme. Ognuno di noi ha il proprio ministero a livello nazionale, internazionale, ma sentiamo nel cuore di lavorare insieme per questa nazione. Stiamo imparando tanto gli uni dagli altri. Ognuno di noi ha bisogno di perdonare, perché nessuno di noi ha dimenticato. Ognuno di noi ha bisogno di perdonare, perché ha pianto tanto. Se io dicessi stasera: ma tu hai mai fatto del male a qualcuno? Se sei onesto, se sei una persona sincera, tu lo alzerai non solo una mano, alzerai tutte e due le mani, alzerai i piedi, ti lieviterai in aria, perché noi abbiamo subito, ma abbiamo dato anche dolore ad altri, in un modo o in un altro. Il problema è che noi non riusciamo a rompere questo ciclo, perché finché non perdoniamo e non siamo guariti dentro, noi continueremo a ferire altri. Noi possiamo, come diceva giustamente Ferruccio, noi possiamo amare, anche se non ci riamiamo tantissimo. Ma c'è un'altra verità, che se a volte noi siamo feriti, noi a nostra volta, pur di proteggerci, fermiamo altri. E a volte lo facciamo involontariamente. Ma se Gesù ci dice di amare, possiamo amare in ogni circostanza e in ogni condizione. Amen. Perché? Perché la sorgente, la fonte dell'amore è Gesù Cristo che abita in noi. Quindi Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ricordiamoci che Gesù ha amato Giuda fino alla fine. Gli ha lavato i piedi, sapendo che stava per tradirlo. Chi di noi l'avrebbe fatto? Quindi vogliamo pregare questa sera.
Signore, ti ringraziamo per come tu ti riveli nelle nostre vite, ti ringraziamo per come tu insegni alle nostre vite il cambiamento. Grazie Signore, perché siamo nati in te in un modo, ma tu continui a evolverti, a darci nuove rivelazioni, a parlarci attraverso lo Spirito Santo. E io, Signore, ti chiedo veramente che questa sera tu possa creare in ognuno di noi un pensiero buono verso l'altro. Pregare per qualcosa non ha senso se prima non abbiamo il coraggio di abbracciarci e di pregare gli uni per gli altri. Non è importante che io prego perché io non ho un'unzione maggiore di qualcun altro, ma è importante che noi in questo momento preghiamo gli uni per gli altri. Allora vi chiedo di uscire dalle sedie e con umiltà, andare dal fratello, dalla sorella, abbracciarlo e pregare con lui e per lui. E se gli devi chiedere perdono, chiedigli perdono. E se gli devi dire scusa, digli scusa. E se gli devi dire ti amo, digli ti amo. Lasciati guidare dallo Spirito Santo, però esci dagli schemi. Tante volte ci siamo perdonati, abbiamo detto ti perdono, ma non era vero. Amen. Tante volte abbiamo detto non importa quello che hai fatto, ma quello che avevi fatto è rimasto nella mia mente e io te l'ho sempre imputato. Amare significa abbassare te stesso e innalzare Cristo. Paolo diceva: io voglio diminuire e voglio che Cristo cresca. Se vuoi diminuire, anzi tu vuoi alzarti e lasciar che viva tu e non Cristo, continua a stare nello stato in cui stai. Ma se tu vuoi far crescere Cristo, questo è il momento di umiliarti. Di umiliarti e di amare. Allora fatelo per favore ora, nel nome di Gesù. Non è la mia preghiera che ti libera, è il tuo chiedere perdono a chi devi chiedere perdono che ti libera. E fallo nel nome di Gesù, per favore. Esci dalla seggiola e abbraccia tuo fratello, tua sorella. Nessuno sta guardando quello che stai facendo. Nessuno sta guardando quello che stai facendo. il Signore sta guardando quello che stai facendo e c'è festa nei cieli quando il popolo di Dio dichiara amore. C'è festa nei cieli quando si dichiara amore. Se non ce l'hai con nessuno, abbraccia qualcuno e prega per lui. Non pregare per il tuo fidanzato o la tua fidanzata, per favore prega per qualcun altro. Lasciati guidare dallo Spirito Santo nel nome di Gesù.